Adesso il nostro studio della parola. Abbiamo visto nello studio precedente quanto è fondamentale e importante la risurrezione di Cristo, perché a volte anche noi credenti vediamo, vabbè, Gesù è morto in croce, è compiuto, è tutto lì. Ma abbiamo visto che il fatto che Cristo risuscitò dalla morte è la prova che Dio ha accettato la sua offerta per noi. Infatti Paolo dice, se Cristo non è risuscitato, voi siete ancora nei vostri peccati, perché vuol dire che Dio non ha accettato il sacrificio di Cristo. In versetto 20, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, ed è la primizia di coloro che dormono. Anche in Colossese, guardiamo lì un secondo, in Colossese capitolo 1, versetto 15, egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. Allora i testimoni di Geova prendono questo versetto e dicono, vedi che Gesù è un essere creato, no? Questa parola, prototokos in greco, vuol dire, può significare il primogenito come Abigail, la mia primogenita, ma può significare che Cristo ha la preeminenza sul creato di Dio, che Lui è il primo, Lui è il fonte della creazione di Dio. E poi più avanti, in versetto 18, Paolo, parlando di Gesù, dice, ed egli è il capo del corpo, ciò della Chiesa, egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Quindi noi sappiamo, voi sapete che Gesù non è nato nel suo essere. Lui è Dio eterno. Lui è il Figlio che con il Padre e con lo Spirito Santo è sempre stato, è sempre esistito. Però Gesù come uomo è nato fisicamente 2000 anni fa, più o meno. E qui in 1 Corinzi 15, quando Paolo parla del fatto che, che Gesù è la primizia, e in Colossese che parla che lui è il primogenito della morte, è perché Gesù è il primo di avere un corpo glorificato. Perché in realtà Gesù non è il primo di risuscitare dai morti, giusto? Chi è risuscitato prima di lui? Lazzaro? Poi? Figlio della vedova di Nain? Quello che è caduto sulle ossa di Elia? Non so neanche se c'è un nome. C'è il bambino che lì risuscitò dalla vedova di Sarepta. E poi nel Nuovo Testamento c'è la figlia di Jairo. Quindi Gesù non era il primo risuscitato dai morti, però tutte quelle persone si sono risuscitati con questo, no? Perché poi sono morti di nuovo. Ricordate dopo la risurrezione di Gesù, cosa ha detto i discepoli? O forse erano le donne nel giardino. La prima cosa che ha detto: non toccarmi, perché ancora non sono stato glorificato. Invece più in là, quando Gesù viene a trovare gli apostoli, che corpo ha? È un corpo fisico come la nostra? No, perché? Esatto, lui riesce a passare i muri. Io non vedo l'ora, no? Se io adesso corro, boom, no? Ma Gesù è stato la primizia di avere questo corpo nuovo. E qui Paolo, in questa sezione di 1 Corinzi 15, parla del fatto che anche noi un giorno ci spoglieremo da questa vecchia carnaccia e noi avremo questo nuovo corpo senza pancia. No, di acciaio inox forse, non lo so di che cosa sarà fatto. Ma sarà un corpo eterno. Non sarà dopo mille anni che siamo lì, questa schiena, mamma mia, c'ho mille anni. No, in eternità, sempre pimpanti, sempre il corpo perfetto, che non si invecchia mai, un corpo eterno. Non so per voi, magari voi giovani, per voi non è una gran cosa, ma quando arrivi a 50, vedi la tua fragilità in questa carcassa. Ma ora Cristo è stato risuscitato di morte e la primizia di coloro che dormono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Quindi chiaramente la Bibbia insegna il peccato originale. Noi lo crediamo, come anche la Chiesa Cattolica Romana. Cioè Adamo, quando lui ha deciso di seguire sua moglie nella sua scelta di mangiare il frutto del bene e del male, è entrata la morte nel mondo, il peccato. E in un certo senso, e noi non dobbiamo mai giudicare Adamo, dice, ma se fosse io là, no, non l'avrei mangiato io. Ma sicuramente non è vero, perché Adamo in un certo senso era come nostro campione, no? Lui era il primo uomo, non come noi che abbiamo difetti, la degenerazione della nostra DNA. Lui era l'uomo veramente perfetto. E quindi se c'era qualcuno che poteva resistere, era lui. Ma non ha resistito, e quindi il peccato e la morte è passato su tutta la razza umana. Noi siamo tutti nati estranei di Dio, lontani di Dio. Noi non siamo nati figli di Dio, come si dice nel mondo. Ah, siamo tutti figli di Dio. La Bibbia non insegna questo. La Bibbia dice che siamo tutti creatori di Dio. Ma i figli di Dio sono solo quelli che nascono di nuovo. Noi nasciamo figli di ira, Paolo dichiara, morti nelle nostre trasgressioni. E quindi come tutta la razza umana è morta in Adamo, in Cristo tutta la razza umana ha la possibilità di avere la vita eterna. E poi in versetto 23, ma ciascuno nel proprio ordine, Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Quando però dice che ogni cosa gli è sottoposto, è chiaro che ne è accettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. E quando ogni cosa gli sarà sottoposto, allora il figlio sarà anche egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Questo è un bel versetto per quei credenti che dicono: io non devo sottomettermi a nessuno, o io non devo andare in chiesa. No, io posso fare credente, io e Dio e solo noi due. Perché devo frequentare una chiesa? È perché la parola di Dio lo dichiara. In Ebrei capitolo 10, versetto 25, sapete cosa dice là? Andiamo a vedere. non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Quindi anche in tempi di Paolo c'erano credenti che avevano l'abitudine di non frequentare un gruppo. Chiaramente noi non siamo l'unica chiesa. Noi crediamo nella chiesa universale, quindi tutto il corpo di Cristo nel mondo. Però è biblico che ogni credente fa parte del corpo di Cristo. E questi credenti che dicono ma non c'è bisogno di frequentare una chiesa, io posso fare chiesa qui a casa mia, io e mio marito, sono solo credenti che vivono apertamente in ribellione contro Dio, perché la sua parola dice non abbandonare la radunanza, anche perché abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Io ho bisogno di voi, io ho bisogno che la mia vita sia sottoposta anche a voi. Perché sapete, quando, cioè, se io prendo l'atteggiamento che, ma io non ho bisogno di questi fratelli di feltre, posso fare chiesa a casa mia, o posso andare io sul Monte Grappa a pregare Dio, certamente possiamo pregare a casa, possiamo fare un culto in casa, possiamo andare sul Monte Grappa, ma è molto pericoloso per un credente di dire che io non devo rispondere a nessuno, rispondo solo a Dio. Avete mai conosciuto credenti così? Questi sono solo persone che sono ribelle, hanno il cuore ribelle, perché Gesù stesso, avete capito, cioè abbiamo compreso quello che è stato scritto qui, che Dio metterà tutte le cose sottoposto a Cristo, sotto i suoi piedi, e poi Gesù stesso si sottometterà al Padre. La sottomissione è molto importante nel corpo di Cristo, e non dico questo perché voi dopo il culto venite da me, pastore posso avere permesso di andare in bagno? Non dico questo, ma è importante per la mia vita. Anche la sottomissione dimostra, secondo me, anche il nostro, c'è un reale un specchio del nostro rapporto con Dio. Perché se noi come credenti non siamo capaci di sottomettere la nostra vita a altri credenti, noi non siamo sottomessi neanche a Dio. Questo è quello che la parola di Dio insegna. Anche Paolo in Filippesi dichiara che Gesù si umiliò, ricordate quei passi? Fino alla morte, la morte in croce. E perciò, perché Cristo era talmente sottomesso al volere di Dio, Paolo dice, perciò Dio lo ha innalzato sovranamente al di sopra di ogni nome, ogni cosa. Quindi l'umiltà e la sottomissione sono cose essenziali per la nostra vita spirituale. E un credente che dice che non è così è solo una persona ingannata o una persona che vive in ribellione. Perché Cristo stesso, che è il capo della Chiesa, quando sarà tutto finito, tutto quello che è giustamente suo, lui sottoporrà all'autorità del Padre. Versetto 29, altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti, se i morti non risuscitano affatto? Perché dunque sono essi battezzati per i morti? Perché siamo anche noi in pericolo ad ogni ora. Allora, purtroppo, qui in 1 Corinzi 15 ci sono tanti passi che prendono le sette, no? E questo è un passo che prendono i mormoni. Sapevate che i mormoni si battezzano i morti? No? Anche in questi giorni abbiamo sentito una grande figura religiosa qui in Italia, ha detto preghiamo per i morti, no? Ma noi non preghiamo per i morti perché la parola di Dio dice che è un morto, il suo destino è già sigillato. Voi sapete queste cose, no? Noi preghiamo per i vivi, perché chi è morto è già deciso il suo destino eterno. Ma qui Paolo non sta insegnando che dobbiamo battezzare per i morti. Vedi che uno prende un versetto fuori contesto e fa una chiesa, la chiesa dei mormoni. Paolo sta facendo quello che lui fa in quasi tutte le sue epistole, se guardi anche in Romani, lui sta prendendo in giro loro, perché c'era l'usanza a Corinto, pagana, di battezzare per i morti, perché sapete che il battesimo non è solo una cosa cristiana, anche i musulmani si battezzano, anche gli Hindu si fanno battezzare nel fiume Benares, si chiama Benares? Il Gange, nella città di Benares, scusate, sì, il fiume Gange. E quindi il battesimo non è una pratica unicamente cristiana. E anche a Corinto a quel tempo c'era questa usanza pagana di battezzare per morti. Quindi Paolo un po' li sta dicendo, ma se voi non credete nella risurrezione, perché poi fate questa cosa, no? Ma non sta dicendo che è una cosa biblica di battezzare per un morto. Io muoio ogni giorno, sì, per il vanto di voi che ho in Cristo Gesù nostro Signore. Se secondo l'uomo ho combattuto in Efeso con le fiere, che utile ne ho io? Se i morti non risuscitano, mangiamo, beviamo, perché domani moremo. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Quindi Paolo, anche qui è come un po' prendere in giro i corinzi, no? Dire, ma allora se non c'è la resurrezione andiamo a ballare, andiamo, chi si interessa, no? Perché se non è vera la resurrezione, anche la fede cristiana non è vera. E la Bibbia non è vera. E quindi andiamo a ubriacarci, a drogarci, a fare tutto quello che vogliamo, perché intanto moriremo e non c'è speranza dopo. E poi il fatto della cattiva compagnia è che se i loro credenti frequentano queste persone che hanno le eresie, saranno loro corrotti da queste cose. Perciò Giovanni dice che se uno non attiene la dottrina di Cristo, neanche di sultarlo e non farlo entrare in casa tua. Perciò io non credo che noi dovremmo invitare i testimoni giovani in casa nostra. Non che non possiamo parlarli, però la Bibbia dice di no, che sicuramente loro non attengono la dottrina di Cristo. Ritornate ad essere sobri e retti e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio, lo dico a vostra vergogna. Vedi che Paolo li sta riprendendo, li sta un po' prendendo in giro. Ma dirà qualcuno, come risuscitano i morti, con quale corpo verranno? Quindi qui è come botta risposta che lui usa anche in Romani, no? Quello che contraddicono, se diranno questo, è la sua risposta in versetto 36, stolto, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a quello che semini, tu non semi il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo, che può essere di frumento di qualche altro seme. E Dio dà un corpo come ha stabilito, e ciascuno seme dà il suo proprio corpo. Non ogni carne è la stessa carne, ma altra è la carne dei uomini, altra la carne dei bestie, altra la carne dei pesci, altra la carne degli uccelli. Vi sono anche dei corpi celesti, dei corpi terrestri, ma altra è la gloria del celeste e altra quella dei terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle, perché una stella differisce da un'altra stella in splendore. Così sarà pure la resurrezione dei morti, il corpo è seminato, corruttibile, e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile, e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita pieno di forza. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Vi è corpo naturale, vi è corpo spirituale, quindi adesso abbiamo quello naturale, che quando moriremo o ci sarà il rapimento, noi ci spoglieremo di questo corpo di carne, questo corpo corrotto, questo corpo infetto del peccato di Adamo. Perché anche se nella morte di Cristo abbiamo ricevuto il perdono dei peccati e la purificazione del peccato, cioè quel principio di peccare rimane ancora nella nostra carne, vi siete accorti? Solo io e Belle. Vi siete accorti che la tua carne ancora, no? E quindi l'unica risposta è che deve morire questo. E che Dio ci deve dare un nuovo corpo. Un corpo incorruttibile, un corpo glorioso, un corpo forte. Così sta anche scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo, Adamo, divenne spirito vivificante. Questo ultimo Adamo, sapete chi è, giusto? Esatto. Ma lo spirituale non è prima, bensì prima il naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è terrestre. Il secondo uomo, che è il Signore, è dal cielo. Ricordate come Dio ha formato Adamo dalla polvere della terra? Abbiamo visto in Genesi anche che il corpo umano ha esattamente le stesse proporzioni di minerale, di carbone, di acqua, di oro, di zinco, di tutti gli elementi che esistono nella terra comune della terra. Chiaro? Se tu vai nel giardino, prendi una manciata di terra, lo fai analizzare, sarà in percentuale, no? Mi sembra 70% acqua, in Genesi abbiamo visto, no? Un tot di carbone, un tot di tutte queste cose, e anche il corpo umano è uguale. Che è una dimostrazione che la parola di Dio è vero, che veramente Dio ci ha fatto dalla terra. Quindi Adamo è venuto dalla terra, ma Gesù è sceso dal cielo. Cioè lo Spirito Santo è venuto su Maria, Gesù non aveva il DNA né di Adamo né di Maria. Lui aveva il DNA del Padre Celeste. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. E qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Ricordate cosa ha detto Dio a Mosè? Quando Mosè ha chiesto di vedere la gloria di Dio? Ricordate? Lui ha detto: nessun uomo può vedere la mia gloria e vivere. Perché secondo me questi corpi non sono in grado di sostenere la gloria di Dio. Per questo Dio ci deve dare un corpo di acciaio inox. No, io scherzo, no? Però ci deve dare questi corpi così forti, così perfetti, che potranno anche cioè gestire, subire la gloria di Dio. Io quando ero giovane credente, e questa è una mia esperienza, non è una dottrina biblica, ma quando ero nuovo credente, appena battezzato con lo Spirito Santo, una notte ho avuto una visione, e in questa visione io e mio padre camminavamo dentro un campo di grano, e mentre camminavamo, mio padre, rivolgendosi a me, disse: Craig, io voglio accettare Gesù Cristo nella mia vita. E la cosa strana nel sogno, cioè io ero già missionario, non ero missionario, però io avevo già evangelizzato tante persone. La cosa strana era che avevo già pregato con diverse persone per accettare il Signore, ma quando mio padre me l'ha detto questa cosa, io ero come cioè non sapevo, ero così scioccato in questo sogno che ho fatto. Poi finalmente mi sono un po' ripreso e ho detto: papà, ci inginocchiamo qui e preghiamo, no? Che il Signore perdoni i tuoi peccati. Il momento in cui noi siamo inginocchiati, e non ho altro modo di descrivere, la gloria di Dio è scesa su di noi, e è scesa su di noi come delle onde, no? Del mare. Siete mai stati in ginocchio sul mare e un'onda tipo, no? Solo che queste onde della gloria di Dio non è che ci facevano cadere indietro fisicamente, ma era come queste onde ci bagnavano, ma riempivano ogni cellula del nostro corpo, no? Con la gloria di Dio, cioè, una cosa bellissima, cioè, proprio la sensazione della purezza, della santità di Dio. E io piangevo, e ogni onda di questa gloria era sempre più forte. Fino al punto che io quasi non riuscivo più a respirare. E io ho detto: Signore, se tu continui a fare queste cose, io muoio. Devi fermare. E sapete che è successo? Si è fermato. E mi sono, in quel momento si è fermato e mi sono svegliato. Io ero nel mio letto in ginocchio. E poi ho chiuso gli occhi: Signore, fammi dormire di nuovo, perché veramente è stata un'esperienza, guarda, bello, perché veramente ho visto la gloria di Dio, ho sperimentato proprio dentro il mio essere la gloria del Signore. Ma i nostri corpi umani, cioè io ho sperimentato in prima persona questo, il corpo umano non può. Perché la gloria di Dio è una cosa così potente. E Paolo dice, che il carne e sangue non può entrare nel regno di Dio. Non può entrare dove c'è la gloria di Dio. Perché non potrebbe mai resistere. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibile e noi saremo mutati. Quindi chiaramente Paolo parla del rapimento, abbiamo visto in Primo Tessalonicese, nello studio di Apocalisse, questo momento quando Cristo suonerà la tromba del cielo, Apocalisse capitolo 4, e con una voce di arcangelo ci chiamerà: venite qui su. poiché bisogna che questo corruttibile riveste di incorruttibilità e questo mortale riveste l'immortalità. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritto: la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dove il tuo dardo? O inferno, dove la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, stati saldi, irremovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. E in capitolo 16 concluderemo tutto il libro questa sera, perché ci sono tanti saluti e quindi andremo veloce. Or quanto alla colletta che si fa per i santi, fate anche voi come è ordinato la Chiesa della Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi mette da parte per conto suo ciò che poi in base a come ha prosperato, affinché non si facciano più collette quando verrò. Quindi sta dicendo ai Corinzi, voi ricordate questa storia, no? C'era una carestia in Gerusalemme e quindi le chiese gentili hanno fatto di queste offerte che poi Paolo, nell'ultimo giro prima di tornare in Israele, doveva raccogliere questi fondi per portare, aiutare i fratelli in Israele. E quindi lui sta dicendo, fratelli, i Corinzi, cioè voi preparate già questa cosa, non che io devo venire lì, ok fratelli, dai, no? Prima facciamo l'offerta dell'amore, e se non è abbastanza denaro facciamo l'offerta dell'odio. Facciamo la terza, quarta, quinta offerta. In Italia non funziona questa battuta. Perché in America si dice, in tante chiese, adesso c'è love offering. No? C'è l'offerta dell'amore. E poi un vecchio predicatore ha detto, e poi se non è abbastanza, poi facciamo l'offerta dell'odio. Chi mi odia, no? Con me, vabbè. Allora, anche noi, fratelli di Feltre, visto che siamo in tema, domenica a Montebelluna, tutta l'offerta che prenderemo porteremo ai fratelli in Abruzzo. Quindi ognuno di voi mettete nel vostro cuore quello che volete mandare giù, perché anche se un gruppo di noi andremo, tutta la chiesa di Montebelluna e tutta la chiesa di Feltre saremo là, ma anche i fratelli dall'America, anche i fratelli da tante parti collaboreranno in questo outreach, questa evangelizzazione. E quindi anche voi chiedete al Signore cosa dovete dare e preparatelo per domenica. Or verrò da voi dopo che sarò passato per la Macedonia, perché attraverserò la Macedonia. E forse mi tratterò presso di voi, o vi passerò addirittura l'inverno, affinché mi facciate proseguire per ogni dove posso andare. Questa volta, infatti, non voglio vedervi solo di passaggio, ma spero di rimanere un po' di tempo presso di voi, se il Signore lo permette. Ora io resto in Efeso fino a Pentecoste, perché mi si è aperta una porta grande e efficace, vi sono molti avversari. Questo è un po' strano, no? Dice, Signore ha aperto una grande porta, ci sono molti conversioni. No? Cosa? Come il Signore ha aperto una grande porta, ci sono molti avversari. Però, per questo io sono convinto che Dio farà un'opera qui nel Veneto che farà sbalordire il mondo. Perché ci sono tanti avversari, c'è tanti attacchi, c'è tanto guerra spirituale qui. Vi siete accorti anche di questo? Ma è tutto nel nostro punto di vista. Vedi che Paolo, che era un uomo dello spirito, lui vedeva che quando c'era tanti avversari, c'era tanti attacchi, è perché Dio voleva fare una grande cosa, perché ci sarà tanto frutto. Quindi lui non aveva lui non vedeva l'opposizione o la difficoltà come un segno che, ah, questo, tanti credenti no, prima difficoltà, ah, questo non può essere da Dio, perché è difficile, no? Ah, Signore, non è in questo pastore, non abbiamo mangiato la pasta oggi, no? Voglio vedere adesso con i ragazzi lì nell'Outreach, perché saranno con Sergente Craig. Oggi non mangiamo. Poi faranno a me a fette, no? Ora se viene Timoteo, fate in modo che rimanga con voi senza timore. Mamma mia, come c'era la chiesa nei tempi primitivi, no? Cioè, tu pensi che io devo mandare un messaggio tipo a Feltre, che mando un pastore, no? Fa che viene il fratello che non deve avere paura di voi, no? Dice, ma che chiesa era questa? No? Forse vi dico, fate in modo che rimanga senza, con voi senza timore. Perché devono scannarlo? Cioè, non ho capito. Perché si adopera nell'opera del Signore come faccio io stesso. Nessuno dunque lo disprezzi. Là c'è un sermone. Ma fatelo proseguire in pace per venire da me, perché lo aspetto con i fratelli. Ora quanto al fratello Apollo, l'ho molto pregato di venire da voi con i fratelli, ma egli non ha voluto assolutamente venire ora, però verrà quando ne avrà l'opportunità. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, siate forti. Mi piace questo. Tutte le cose che fate, fatele con amore. Ora, fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana e sapete che è primizia dell'Acaia e che si sono dedicati al servizio dei santi. Vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone e a chiunque collabora e si affatica. Ora io mi rallegro dalla venuta di Stefano di Fortunato di Acaico, poiché essi hanno supplito alla nostra assenza, perché hanno ricreato il mio spirito e il vostro. Riconoscete dunque tali persone. Anche questa è una cosa importante, no? Noi non dobbiamo solo riconoscere il pastore o quel grande predicatore che magari Dio ha usato nella nostra vita o che noi stimiamo tanto. Noi dobbiamo stimare tutte quelle persone che adoperano per il Signore, no? Anche se io mando un fratello in un posto per sostituirmi, è buono che i fratelli rispettino come rispettano me. Anzi, forse devono rispettarlo di più. Perché può capitare nelle chiese, no? Magari, no, mando un fratello giovane, primo studio biblico, no? Come Timoteo, no? E Paolo dice, no, non farlo intimorire, no? Magari stare a dire, questo giovanotto, cosa c'ha da dirci, no? Invece dovremmo venire in comunità e dire, ah, dobbiamo pregare per Timoteo. Signore, darlo coraggio, è un giovanotto, sta cominciando il ministero, Signore, benedicilo. Non sarebbe più bello avere questo atteggiamento quando veniamo in chiesa? Magari uno sta facendo una cosa la prima volta, no? Ah, ma lui non suona buono come l'altro che guidava la lode, no? Siamo così, noi credenti moderni siamo così, anche credenti consumeristiche, no? consumer Christians, non so. Consumeristici, no? Consumisti, vabbè. No, come andiamo nel ipermercato, no? Confrontiamo il prodotto. E invece di dire, gloria a Dio, il pastore sta dando spazio a altri fratelli a portare la parola, preghiamo per questo fratello che Dio possa guidarlo, ungerlo e parlare a noi. E mi piace molto, Paolo nomina tutti questi collaboratori che stanno servendo la Chiesa, dice, sottomettetevi a queste persone, datele rispetto, perché stanno servendo Dio, stanno sacrificando la loro vita per voi. Le chiese dell'Asia vi salutano, Aquila, Priscilla, insieme alla chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore. Tutti i fratelli vi salutano, salutatevi uni altri con un santo bacio. In Italia siamo molto ubbidienti in questo. Il saluto, io dico sempre agli americani, perché gli americani non piacciono, vengono in Italia, oh, no grazie, no, danno la... Ma guarda che è biblico baciare un fratello. Il saluto è di mia propria mano, di me Paolo. In molte lettere Paolo scrive questo perché magari c'era un suo assistente, un Timoteo, qualcuno che scriveva, lui dettava, lo scriveva, ma Paolo metteva sempre la sua firma come sigillo, che era una lettera autentica da lui. Se qualcuno non ama il Signore Gesù Cristo, sia anatema, maranata. No, Paolo, bianco e nero, no? O con me o contro di me. Allora, questa parola in greco, questa parola anatema, sapete cosa vuol dire? Maledetto. Maranata, quando viene il Signore, no? Ok. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi, il mio amore sia con tutti voi, in Cristo Gesù. Amen. Signore, grazie che abbiamo concluso questo libro di Primo Corinzi. Spero che sia stata una benedizione per i fratelli, come lo è stato per me, Signore, nel studiare e preparare. E che Tu ci guiderai anche nei prossimi studi, cosa dovremo vedere. Come Tu vuoi parlare a noi come Chiesa qui a Feltre, Signore. Magari quelle aree in noi come corpo che Tu devi fare un lavoro. E quindi preghiamo già che ci guiderai nel prossimo libro che dobbiamo vedere. Nel nome di Gesù chiediamo ogni cosa. Amen. All right.